Buona giornata, cosa fai di belli oggi?
Tongo funerale Maradona e mi sento secondo Ceppe Carogna virus in Coppa Radio Neandertal, Diego!
Caldo saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Neandertal. Dal mese di novembre sono iniziati o inizieranno le udienze relative a varie inchieste che hanno portato a misure restrittive di vario genere o indagato un numero cospicuo di compagni e compagne. Dal 2012 si sono susseguite una serie di operazioni repressive che hanno colpito il movimento anarchico e i cui processi sono ancora in corso. Come sempre, gli obiettivi di queste operazioni è quello di disgregare rapporti e legami solidali tra i compagni fuori e dentro le carceri, oltre che per colpire le realtà di lotta. Neanche il lockdown ha fermato la magistratura, che anzi ha approfittato del momento per arrestare decine di compagni e compagne nell'ambito delle operazioni Ritrovo Bologna e Bialystok a Roma. Nella puntata di oggi e in quella a seguire cercheremo di dare degli elementi di approfondimento, facendo parlare compagni e compagne direttamente interessati quando è possibile, o comunque chi segue da vicino le varie fasi processuali. Ascolteremo ora un contributo sull'operazione Scripta Manent, che nel 2016 ha portato all'arresto di 7 compagni. Buon ascolto.
Il 24 novembre è stata emessa la sentenza in appello per il processo Scripta Manent, che ha confermato gli arresti per Anna e Alfredo, che dovranno scontare Anna 16 anni e 6 mesi, Alfredo 20 anni. Sandrone e Marco sono assolti. Nicola ha già scontato la pena di un anno e 6 mesi, mentre gli assolti in primo grado sono condannati a piede libero a pene che vanno in linea di massima da 1 a 3 anni, eccetto per due dei compagni che hanno avuto la pena sospesa. Le motivazioni della sentenza usciranno tra 90 giorni. L'inchiesta viene condotta dal pubblico ministero della Procura di Torino Roberto Maria Sparagna, che fa riferimento ad una serie di attacchi a firma FAI, Federazione Anarchica Informale, avvenuti tra il 2003 e il 2007. Inizia sostanzialmente con il ferimento dell'ingegnere Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare, rivendicato dal Nucleo Olga. Parte così l'operazione coordinata dal Servizio Centrale Antiterrorismo, a cui parteciperanno, oltre alla Digos di Torino, anche quelle di Pescara, Roma e Viterbo. L'operazione si conclude la mattina del 6 settembre 2016 con l'arresto di 7 compagni, tra i 15 di cui si era fatta richiesta di custodia. Un altro compagno verrà arrestato in seguito alle perquisizioni e al ritrovamento nella sua abitazione di alcune batterie e un manuale da elettricista, materiale ritenuto atto alla fabbricazione di ordigni. Lo stesso giorno, infatti, con unità cinofile antiesplosivo, vengono effettuate oltre 30 perquisizioni personali e perquisizioni locali in 29 abitazioni dislocate in tutta Italia. Agli arrestati vengono contestati una serie di reati, tra i quali spicca il reato di associazione con finalità di terrorismo, insieme a quello di tentata strage, con l'evidente obiettivo di arrivare a pene detentive molto elevate. Materialmente, gli vengono attribuiti una serie di attacchi esplosivi a firma FAI, oltre al ferimento di Roberto Adinolfi, per il quale si trovano già in carcere Alfredo e Nicola, che avevano rivendicato pubblicamente l'attacco. Con l'avviso di chiusura indagini dell'aprile 2017 viene aggiunto, per 12 dei 17 imputati iniziali, il reato di associazione sovversiva, istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, come ideatori e o diffusori del giornale e del blog Croce Nera. In più, il 2 giugno 2017, poco prima dell'udienza preliminare del 5, in cui i due filoni di indagine verranno unificati, vengono tirati dentro altri 7 compagni perché redattori, o anche no, di Croce Nera e del blog Radioazione e Anarcheia. Questa seconda ondata è chiaramente rivolta a quei compagni che hanno continuato a mantenere contatti con gli accusati e a portare avanti la loro attività editoriale. Ma alla fine non è l'unica volta in questi anni che il reato di istigazione viene usato e senza necessariamente essere associato ad altri reati per colpire qualsiasi scritto che difenda l'agire anarchico. Il processo si è svolto facendo continuo riferimento a materiale di processi già conclusi, risalente fino a 20 anni fa, oltre a monitoraggi e informative trasferiti da un'inchiesta all'altra e da una questura all'altra. Su una quantità di materiale quindi molto consistente, non è stato difficile costruire schedature delle relazioni, studi comportamentali e ricostruzioni di ogni tipo. Non dimentichiamo quanto oggi sia diventato più semplice controllare e spiare, oltre al fatto che lo stesso dimostrarsi consapevole di essere osservati, seguiti, ascoltati e cercare delle soluzioni diventa esso stesso un indizio di colpevolezza. Durante il processo si fa inoltre un massiccio utilizzo di perizie grafiche e linguistico-stilistiche, che similmente a quelle genetiche utilizzano dei procedimenti alquanto discutibili e soprattutto malleabili. Ma ormai lo sappiamo, queste perizie tecnico-scientifiche si sono affermate nell'opinione pubblica e in tribunale come tecnologie incontestabili. Un altro strumento è quello della distinzione tra i buoni e cattivi dell'anarchia. Il succo, infatti, in ogni caso, resta quello di cercare, come sempre, di trasformare in associazione sovversiva i legami solidali che stanno alla base dell'agire anarchico e inventare divisioni strumentali a partire dalle diversità degli interessi e degli interventi di tutti quegli individui che si relazionano liberamente nei loro contesti. Kill the sex player. Kill the house. Kill the night. Kill the sex player.
Ciao a tutti e tutte, adesso ascolteremo un resoconto da parte di un compagno sul maxi processo del Brennero e l'operazione Renata. In più ci saranno degli aggiornamenti su dei processi collegati a queste due ultime operazioni.
Ok, buonasera a tutti e tutte. E come detto il compagno parlerò di alcuni processi che sono già stati toccati in alcuni puntati di Neanderthal. E soprattutto sull'inchiesta Renata. In realtà questi processi tutti e due sono legati, nel senso che il processo del Brennero, quindi di una manifestazione contro le frontiere avvenuta nel 2016, rientra nell'inchiesta Renata, perché è uno dei reati non a cui i compagni sono accusati, ma in cui la procura tende a dare aria, no, per riuscire a far capire a un giudice di come in Trentino esista appunto un'associazione e quindi anche secondo loro un'organizzazione di un certo tipo. Ripartendo però da Renata, il primo grado c'è già stato in dicembre del 2019, in cui vari compagni sono stati condannati per dei reati specifici. Quindi se la procura nel primo grado aveva fatto tutta un'inchiesta sui reati associativi, quindi del 70 bis, e anche altri reati gravi come il 280, quindi attentato con finalità di terrorismo, l'intento di mettere su alcuni compagni e compagne quel tipo di reato è andata male per la procura, perché gli avvocati nella difesa sono riusciti a smantellare pezzo pezzo l'impianto accusatorio. Però senza ritornare sopra il primo grado, quello che è interessante è leggere le carte dei PM nel tentare nel secondo grado, in appello, che avverrà il 22 febbraio del 2020 a Trento, e sono andati a rafforzare le loro tesi proprio su questi reati, però aggiungendo alcune questioni che secondo noi sono interessanti, perché se da una parte fanno un'analisi ulteriore sul 270 bis, in realtà strizzano un po', come dire, all'occhio al giudice sempre sul reato associativo, però anche sul 270 semplice, o nel caso in cui quello anche non dovesse passare, anche sul reato di associazione a delinquere. Quindi l'intento appunto è portare comunque un risultato a casa in termini associativi. Per fare questa cosa qua sono andati a rafforzare quello che nel primo grado non è stato sottolineato sul ruolo di alcune cose, per esempio della rivista anarchica di I giorni e le notti. Quindi nelle carte che noi possiamo andare a leggere, loro hanno sottolineato alcune parti della rivista in cui in alcuni articoli in realtà, diciamo così, si va a analizzare come gli anarchici possono intervenire nella realtà per un cambiamento radicale della società. Faccio un esempio: se citare alcuni brani di Malatesta, quindi un compagno anarchico del fine 800, inizio 900, in cui si parla dell'insurrezione armata contro l'ostacolo materiale, quindi lo Stato che impedisce ogni trasformazione reale, e si diceva, e ancora oggi questa strada qui, quindi l'insurrezione armata degli sfruttati, degli oppressi, l'unica strada possibile verso la libertà. Questo è uno delle frasi sottolineate. Oppure che l'anarchia è la rivoluzione sociale di cui i tentativi insurrezionali fino all'insurrezione vittoriosa sono l'inizio possibile. Quindi loro vanno a toccare, come dire, la storia anche del movimento anarchico, le tesi del movimento anarchico che spinge l'insurrezione, appunto, degli sfruttati per cambiare la società e ripetere oggi, quindi negli anni 2000, queste tesi per loro è fonte di, non solo sospetto, ma anche di inquisire gli anarchici. Allora, se noi da un certo punto di vista non ci nascondiamo di fronte alle nostre idee, quindi noi auspichiamo un cambiamento sociale che vada in profondità, che vada a abbattere la struttura sociale che c'è prima, che ci sfrutta in questo periodo, bisogna anche aggiungere che ci ammala, ma non è da oggi che ci ammala, bisogna anche mettere in parallelo anche altre questioni. Quindi se a processo si era arrivati a parlare anche di alcuni fatti specifici, fatti che sono successi in Trentino negli ultimi anni, quindi delle azioni dirette contro le accuse, erano per esempio un laboratorio di crittografia dell'Università di Fisica di Trento che collaborava con i militari, o gli stessi ripetitori dei militari e dei carabinieri, o le auto della polizia locale, o la sede di una banca, la sede di una agenzia interinale o una sede della Lega. Tutti questi fatti qui vengono visti come propedeutici per spingere la popolazione a prendere, diciamo, paura rispetto a questi fatti. Quindi la questione negativa del terrorismo, proprio come argomentazione loro per riuscire a infangare le idee anarchiche e quindi anche le stesse azioni, e in realtà nel primo grado questa cosa accade, perché il giudice ha seguito le stesse argomentazioni che erano state utilizzate nella soluzione nel 2012 per l'inchiesta di Xodide, sempre con gli stessi reati. Quindi questa cosa qua appunto gli si è incrinata e vogliono ritornarci sopra, ma fanno ulteriormente fatica. E se questa cosa qua noi possiamo, come dire, ribaltarla con un discorso del perché eticamente giusto colpire chi ci sfrutta, chi ti ammala, chi ti opprime, chi fa discorsi razzisti, chi fa politiche sociali di tendenza razionaria, o comunque quello che fa lo Stato in generale, che sia democratico, che sia dittatura, poco cambia. In realtà loro ci giocano per portare a processo e portare a casa un risultato che in realtà fa storia. Perché, come abbiamo visto ieri nel processo di Scrittamanent, in cui i compagni hanno preso condanne gravi, 20 anni, 16 anni, anche più lievi, però quello che sta passando negli ultimi anni a suon di colpi di protetti è tentare di fare delle forzature direi tra virgolette, perché in realtà stanno cercando di modificare la giurisprudenza per mettere all'angolo quel poco che rimane di conflittuale in questa società. Possiamo parlare dell'Italia, ma andiamo a vedere anche negli ultimi mesi le inchieste, soprattutto in Germania e Grecia, è evidente che i paesi europei, dell'Unione Europea, hanno bisogno di rafforzare il loro ordinamento giuridico per testare proprio con condanne i movimenti antagonisti in generale, diciamo. Però è evidente che gli anarchici, con le loro tesi, con le loro proposte di lotta, con le loro argomentazioni, stanno da spina nel fianco a chi ci governa. quindi secondo me, come dire, solo parlare di rivoluzione oggi dà quanto fastidio. Forse appunto, metto, guardando in positivo il futuro, queste tesi e quindi anche dei fatti che comunque continuano a venire in Europa, non solo di azioni dirette contro, in generale, parlando in generale, Stato e capitale e infrastrutture e eccetera, hanno costantemente paura che queste pratiche si moltiplichino al di là del movimento anarchico per poi sfocare in un cambiamento che vada al di là della singola lotta contro un'azienda come le Poste Italiane, perché mai si bisogna parlare di azienda privata che fa deportazione dei migranti o che fa finanziamenti per l'industria militare. Quindi da una parte c'è questa cosa qua, allo stesso tempo per rafforzare quello che loro dicono, come comunque hanno questi anarchici hanno una struttura sì rudimentale ma comunque efficace per i loro scopi, allora di andare a vedere anche altri aspetti dell'inchiesta in cui loro cercano, già nel primo grado hanno cercato e adesso rafforzano nelle loro tesi per far emergere appunto questa organizzazione rudimentale. Qual è questo aspetto che vanno a rafforzare? È, tra virgolette, la solidarietà rivoluzionaria, cioè il fatto che alcuni di noi sono stati condannati per aver prodotto dei documenti falsi, questo fatto qua è legato all'arresto di un altro compagno nel maggio del 2019, dopo anni di latitanza, in cui è stato accusato per degli ordini contro una sede della Lega a Treviso, e aggiungo che questo sabato questo compagno avrà una delle prime udienze la prima udienza del processo. Attorno a questa cosa qua, quel fatto che dicono che hanno trovato una casa clandestina in cui lui aveva riparo, e il fatto che venivano fatti dei benefit per il giornale che lui con un altro compagno faceva negli ultimi anni, allora tutta questa cosa qua le è utile per argomentare l'organizzazione rudimentale ma anche l'associazione, quindi anche come venivano tirati su per esempio i soldi della rivista o fatti appunto i benefit dentro un circolo anarchico a Rovereto, per loro è motivo di sospetto, o più che sospetto è proprio l'argomentazione, le prove per dire qui c'è un'organizzazione, qui gli anarchici sono passibili di questi reati, che non è soltanto appunto i fatti specifici per cui sono stati condannati in primo grado, ma bisogna andare più in là. Allora, se dal nostro punto di vista la solidarietà rivoluzionaria è, come dire, un dovere etico, nel momento in cui un compagno vuole scappare dalle maglie della giustizia dello Stato, per noi è anche una questione di lotta, cioè che è un dovere un po' di tutti, no? di tutti gli sfruttati, percepire, come dire, una persona che lotta va tutelata da queste maglie repressive. E questa cosa dà fastidio perché? Perché a loro portano in secondo grado anche la nostra stessa dichiarazione in aula, in cui abbiamo ribadito che, indipendente da chi ha fatto cosa, per noi tutte le accuse erano eticamente erano questioni che a noi ci riguardavano da vicino e che in realtà proponiamo come metodi, non gli unici, ma sono anche patrimonio di tutti gli scrutati, di tutti i compagni anarchici, eccetera, come via verso una liberazione non soltanto individuale, ma proprio della società tutta. Allo stesso tempo aggiungono anche altre questioni che già in primo grado erano emerse, c'è la questione delle rivendicazioni. Su il processo di Renata non ci sono rivendicazioni, come dire, per quello che di solito si tende a pensare come una rivendicazione anonima di chi dice abbiamo fatto questo e questo per questo e questo motivo, ma anche solo scrivere dei testi a posteriori, come dire, succede un fatto, io lo commento e allora solo scrivere quel testo e pubblicarlo eccetera, e quindi divulgarlo nella società trentina e non solo, è possibile come prova per rafforzare, che dire ok, tu l'hai scritto, sei stato tu, questa cosa qua mi basta per dire sei stato tu e quindi ti accuso di quel fatto. Questa cosa qua è principalmente legata a due fatti, uno appunto quello del sabotaggio dell'incendio di questo laboratorio di criptografia dei militari, o dei sabotaggi durante la donata degli alpini, in cui i gnoti hanno incendiato delle centraline, delle ferrovie in vari punti, e migliaia di alpini non sono mai riusciti a partecipare alla donata degli alpini del 2018 a Trento. Il fatto che poi appunto sono stati prodotti dei materiali, come dire, di resoconto di quelle giornate, in realtà quello che non dicono è che è un resoconto di più cose, non soltanto di questi sabotaggi, ma del fatto che nelle settimane precedenti erano stati, non so, era stata occupata la facoltà di sociologia con dei dibattiti sulla lotta antimilitarista, oppure il furto delle bandierine tricolori in giro nei paesi, o il danneggiamento delle luci del cappello degli alpini sulla montagna tali tali, eccetera. Quel testo là è stato discusso in decine di persone, oppure il testo che commenta l'incendio dei missili militari a rovere della Luna, loro dicono che due compagni hanno partecipato a quell'azione, poi hanno fatto rivendicazione andando a tacchinare in pubblica piazza, quindi infatti loro sono dei furboni, no? Nel senso, il ragionamento si può anche ribaltare così, però mi ricordo molto bene che quel testo là era stato discusso in assemblea circolare a Tavana in decine di compagni e compagni, no? Però loro travisano volutamente certi aspetti, però per rafforzare appunto queste tesi qua. Sempre su Renata, quindi loro stanno cercando di stimolare un clima riguardo appunto questi reati associativi, che loro dicono vabbè, non sono questo, si può fare così, cioè non del 70 bis, ok, terrorismo magari no, però comunque noi ci proviamo, se non è il 200 bis allora può essere l'associazione a delinquere, no? Perché? Perché mettono insieme anche altri reati di piazza, quindi l'opporsi pubblicamente a una calata fascista, a una fiaccolata della Lega Nord, o un'occupazione e altre iniziative di piazza, tutte rientrano in un'associazione generale che viene definita eversiva, ma che soprattutto loro cercano di indirizzare verso la paura dei cittadini. Cioè, che chi ha fatto queste cose, il suo scopo principale era far paura alla cittadinanza trentina, eccetera. Quando è evidente anche eticamente e storicamente che gli anarchici e le anarchiche hanno come scopo non sicuramente impaurire la società così in generale, ma impaurire la classe padronale, i borghesi, i repressori, e chi ci giudica nell'aula di tribunale, perché sono loro che decidono le sorti di tutti e tutto, no? E quindi argomentano tutte queste faccende facendo delle piccole forzature, però ripeto, queste forzature in realtà che siano giuridiche o sociali le metterei sempre tra virgolette, perché forse bisogna cominciare a cambiare anche noi, diciamo, il linguaggio, perché a volte si rischia di difendere questo sistema sociale che viene definito democratico, però spero, auspico, e forse bisogna ancora continuare con la nostra propaganda nel far sì che la democrazia non ha niente di che vada nel verso della libertà dell'essere umano in generale. Non penso che un po' tutti ci rendiamo conto, no? Tra zone rosse eccetera, di come funziona, oppure di come uno Stato ha gli interessi di finanziare l'industria bellica o le forze di polizia o progetti del controllo, piuttosto che altre cose che in realtà gli interessa poco, o che maschera con una propaganda sul fatto che lo Stato si tutela da una malattia in questo periodo, no? Penso che un po' tutti le domande se le pongano, un po' tutti ce le poniamo, no? Su cosa che sta accadendo attorno a noi. Sempre su Renata c'è un altro piccolo ramo, nel senso che tre di questi di compagni accusati di 270 bis, di terrorismo, eccetera, non sono dentro, sono accusati di un reato che non è dentro l'inchiesta Renata, ma è appunto un ramo. Hanno fatto un'inchiesta parallela per l'incendio del portone del tribunale di Rovereto in città ai detenuti. Questo processo, loro dicono sì, potevamo metterlo all'interno dell'inchiesta Renata, però guardando un po' le carte, leggendo nel tempo quello che avveniva, è che le settimane prima degli arresti di questa inchiesta è evidente che il Ministero degli Interni, quindi all'epoca Salvini, aveva fatto pressione per far sì che ci fossero degli arresti immediati, quindi probabilmente aveva bisogno anche di un colpo, diciamo così, mediatico. Che ricordiamoci che per quegli arresti c'è stata anche una conferenza stampa in diretta nazionale con gente del calibro di De Rao, quindi quelli che poi si sono uniti insieme alla antimafia, quindi adesso c'è un corpo unico e avremo bisogno di altro tempo per spiegare l'unione di queste due branche repressive dello Stato. E quindi questa accelerazione nel loro interesse di portare a casa degli arresti immediatamente ha fatto sì che nascesse questo altro processo, che il primo grado sarà il 3 febbraio a Rovereto, il 3 febbraio 2020, in cui questi tre compagni e compagne dovranno affrontare un ulteriore processo su questo fatto. Dicevo prima, passando invece al processo del Brennero, questo corteo è inserito nelle carte di Renata come uno dei reati satellite, ancora insistono su questo famigerato GAIT, il gruppo anarchico insurrezionista trentino, e dicono che quel corteo era stato tutto programmato per fare degli scontri sul confine contro la politica dell'Austria che stava mettendo delle barriere contro i migranti. Su questo processo si possono dire tante cose. La prima è che è tagliato in due rami, anche qui. C'è un ramo in cui 63 compagni sono accusati di interruzione pubblico di servizio, abbinato sedizioso, coordinamento, quindi tra virgolette dati lievi. E poi c'è il secondo troncone, che invece sono le stesse accuse più altre, resistenza aggravata, eccetera, ma c'è anche il reato di devastazione e saccheggio, e quindi sta a fare le pene molto più in alto se questo dovesse passare. Sul Brennero 1 c'è già stata la sentenza di primo grado, la richiesta dei PM Pacchetti e Secco era di 85 anni in generale, le condanne sono state di 37 anni, pene tra i 7 mesi e i 10 mesi, per tantissimi compagni che erano incensurati la pena è sospesa, però per tanti altri invece no. Quello che emerge in tutti i due rami è che i PM cercano di far passare una linea del fatto che ci sia un reato collettivo, che indipendentemente se io ti identifico perché ti sei travisato, perché hai lanciato un sasso, intendendo questo, anche se tu non hai fatto niente, comunque eri lì e quindi sei legato con gli altri all'intento di creare disordini, a creare una situazione di illegalità diffusa in piazza, e quindi hanno cercato di far passare questa linea. Quindi nel Brennero 1 ci sono state appunto 37 anni di condanne per tanti compagni e compagne, e quindi adesso vedremo come andrà in secondo grado più avanti. Invece in gennaio ci sarà la sentenza di primo grado per il troncone numero 2, le richieste sono sui 330 anni circa, e anche lì c'è questo tentativo di creare questo reato collettivo in cui se anche tu appunto non hai fatto niente, comunque eri lì, quindi per esempio un compagno che dalle foto, dei video che sono state portate in aula dalla procura come fonti di prova, e un compagno che quel giorno ha principalmente parlato al megafono solo per il fatto che appunto era lì, la richiesta per questo compagno è di 10 anni e non c'è una foto in cui è travisato, c'è una maschera antigas, si vede che lancia qualcosa, ma la strada è quella lì. Un'altra cosa da dire è che durante tutta l'udienza di questo processo il tribunale è completamente blindato con decine di mezzi di carabinieri, mezzi intendo blindati, non soltanto pattuglie, addirittura a volte c'era l'esercito, i compagni vengono presi più volte a metà del sector, richieste documenti ogni volta che esci e entri, ma hanno creato un clima anche di un certo tipo che ovviamente aiuta dal loro punto di vista a creare, ripeto, un clima in città o comunque intorno a un processo che sicuramente non aiuta la difesa a non sminuire, perché comunque quel giorno là ci sono stati scontri con la polizia, dei poliziotti si sono fatti male, le linee ferroviarie dell'autostrada sono state interrotte, è stato sicuramente un corteo difficile perché in un paese di 80 abitanti in montagna praticamente sei in un budello in cui è facile il gioco della polizia nell'arrestare, filmare, eccetera, ma lo scopo era più che altro creare una rottura sul dibattito dell'epoca nel 2016 in cui si parlava del pericolo migranti ogni giorno e questi migranti però si parla di decine di persone morte lungo le vie ferroviarie e quindi una dimostrazione, come dire, di forza, di dire noi siamo contro le frontiere, non andiamo lì a fare una scampagnata, ma il scopo è se voi bloccate le persone, noi blocchiamo le vostre merci. Quindi più o meno il discorso era così.
Sentite? Caro, grazie. Grazie mille, sei stato molto esaustivo. Ti ringraziamo per questo contributo. Niente, ti salutiamo e da parte di tutta Radio Neanderthal di questo secondo ceppo di Carognavirus. Non si sa mai, ci risentiremo ancora.
Sì, io vi ringrazio dell'opportunità di raccontare ancora di questi processi. Come detto prima, ci tengo a dire che sono processi che sono, secondo me, legati anche al contesto storico. Cioè, mentre che cambia la giurisprudenza in questi anni, col fatto che la lotta in Italia, ma non solo, ha abbassato la sticella del conflitto, questi qui si stanno riprendendo tutto il loro spazio, anche se le nostre idee portano a dire noi vorremmo non avere più bisogno di questa struttura, ma allo stesso tempo, anche se non riusciamo a cambiare tutto, non solo tenere l'asticella alta, ma anche riuscire anche a far comprendere alle persone che in questo momento magari si chiedono: ok, io non c'ho più pane da mettere sotto i denti. Quindi il discorso legalità e illegalità comincia a essere più labile, no? Nel senso, uno dice: vabbè, non prendo più, sono licenziato, c'è una famiglia da mantenere, dove pigli i soldi se non arrivo, no? Ovvio che uno si pone il problema di fronte alla fame anche di dire: vabbè, il cibo me la vado a prendere. Ma allo stesso tempo, se invece questa cosa qua viene fatta collettivamente, poi questi qua partono con processi, con reati associativi, no? E quindi la gente deve, secondo me, tendere a osservare, in questo caso, i processi degli anarchici, ma penso anche ai facchini di 1924, lì accusati dei picchetti, delle lotte contro i padroni della logistica, che in realtà sono problemi che riguardano tutti. Sicuramente il movimento anarchico ha la sua radicalità e quindi spinge all'azione diretta, ma mi invita anche a fare un esproprio in un supermercato a casa mia. Non mi interessa che sei anarchici a fare, mi interessa che siano sfruttati a prendere non solo coscienza di se stessi, della propria situazione, ma anche dire: bon, adesso mi piglio quello che mi serve e che avete rotto. E concludo così.
Hanno rotto. Grazie mille.
Grazie a voi.
Dai, e un abbraccio fortissimo a tutti noi.
Buona serata.
Quanto detto nella puntata precedente, lanciamo l'appuntamento di sabato 12 dicembre a Piazza Carità alle ore 11, dove ci ritroveremo per un presidio per ricordare la strage avvenuta a marzo in varie carceri italiane che ha portato alla morte di 14 detenuti. Segue il testo di un volantino che sta circolando in città. Oggi come ieri, lo Stato uccide. 12 dicembre 1969, Piazza Fontana, 12 dicembre 2020. Teniamo viva la memoria perché le stragi di Stato non sono mai finite. Sono passati oltre 50 anni dal periodo delle stragi di Stato e dalla strategia della tensione, eppure per mano dello Stato si continua a morire. Nelle carceri, sui luoghi di lavoro, alle frontiere, lo Stato continua a essere responsabile di veri e propri massacri. A marzo 2020, mentre si veniva reclusi in casa, 14 detenuti sono morti durante le proteste nelle carceri di tutta Italia. Ora che fuori si torna a parlare di lockdown, dentro crescono nuovamente le cifre dei contagi tra i detenuti e le detenute, senza che nessuna misura venga presa né per la tutela e la cura di chi è recluso né per svuotare le carceri sovraffollate. È chiaro che a chi governa non interessa la salute delle persone incarcerate. I detenuti e le detenute non producono e quindi non servono a questo sistema. Per lo Stato possono pure morire. È quindi evidente che il carcere non ha quella funzione rieducativa a cui ci si appella continuamente, ma di discarica sociale dove rinchiudere e punire chi non si adegua al sistema di sfruttamento in cui viviamo. Per chi vive nei quartieri popolari della nostra città le opzioni sono tre: continuare a subire la miseria, essere ammazzato, spesso per mano della polizia, finire in carcere. E non solo, eliminando i colloqui, il carcere di fatto punisce familiari, amici e solidali che ruotano attorno ai prigionieri e alle prigioniere. Per non dimenticare la strage di marzo, perché si smetta di morire in carcere.
Tengo il giramento di capa, il cosci mosci mosci.
Questi sono i chiari sintomi di un cactus cervicale.
E che già fa?
L'unica soluzione è la rianimazione diretta.
Cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Neanderthal, si conclude così la seconda puntata del secondo ceppo di Carognavirus. Vi ricordiamo, a Terni sabato domani si terrà una mobilitazione in solidarietà a Juan. Arrivederci alla prossima puntata.
Non sappia la seppia quel che noi sappiamo.
Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, ¿eh? Ya nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó,
Maradón,
la noche fue quien corrió,
Maradón,
su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó,
Maradón,
nació la mano de Dios,
Maradón,
llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo.
no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ardua deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Claro, se fue quien corrió. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. ¡Maradón! Alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Todo el cuerpo.